obbedisce all'amore. L'amore muove il sole e tutte le altre stelle, e muove anche gli uomini e le donne più rigide e più dure. Ci piaccia o no, è l'amore che comanda la terra. Anche se spesso sembra che il risultato sia il contrario, che l'amore manchi su questa terra. Eppure l'amore cammina, l'amore in qualche modo si realizza, nonostante noi, nonostante anche i nostri muri, le nostre rigidità, l'amore continua a muovere tutte le cose. Ecco perché Gesù lo sceglie come unico e vero comandamento. Non ci chiede nient'altro Dio se non quello di amare, che sembra un paradosso, perché non ce lo dovrebbe neanche comandare l'amore, perché è qualcosa che ci fa bene, che fa bene a tutte le creature sulla terra. Eppure, siccome sa che noi siamo un po' fragilini lì, ce lo comanda. Questo è l'unico comandamento di Dio. Non esistono altri comandamenti. Lui poteva citarne tantissimo. Per i giudei ci sono più di 636 precetti e comandamenti. I 10 li conosciamo anche noi. Lui non ne sceglie nessuno di questi, ma non perché tutti gli altri non ne sono importanti, ma perché c'è una sintesi. E Gesù ha detto: tutto sta nell'amare Dio con tutto il cuore, con tutta la volontà e con tutta l'intelligenza, e amare il prossimo, cioè amare l'altro. Se voi fate questo, siete realmente degli esseri umani felici. Solo l'amore ci può dare la felicità, ma un amore libero, ed è un amore soprattutto, è questo che penso Gesù ci tenesse particolarmente, che non separi mai la fede e la vita, un amore che non separi mai Dio e l'altro, perché è un unico amore. Ecco perché li mette insieme e ci affida questo comandamento che si traduce: ama Dio e ama l'altro. Se tu farai questo, allora veramente la tua vita sarà piena, sarà veramente strapiena e traboccante di gioia. Allora mi piacerebbe fermarci un attimo, no? Su quanto invece spesso noi dividiamo l'amore di Dio dall'amore verso l'altro. Conosco troppa gente che ama Dio, dice di amare Dio, ma non ama gli altri, non ama il prossimo, non ama le persone, anzi le disprezza. Ma spesso incontro anche persone che amano esclusivamente l'umano, escludendo Dio. Io penso che c'è una terza via, che è quella che ci propone Gesù. Se non entriamo nella logica che amare Dio e amare l'altro è la stessa cosa, cioè quanto più io amo l'altro, tanto più sto amando Dio. E quando più amo Dio, non posso non amare l'altro. Sono inscindibili le due cose, altrimenti abbiamo una fede schizofrenica che vive una spiritualità, una preghiera altissima, contemplativa, ma poi si dimentica della terra, si dimentica di chi mi sta a fianco, dei poveri, degli ultimi, delle persone che hanno bisogno di amore. Allora io ho sempre colto dentro di me l'invito che Fra Roger, il priore di Taizé, che è stato ucciso, proponeva, ed è la sintesi perfetta. Il cristiano deve vivere così: lotta e contemplazione. Queste sono le due anime del cristiano. Il cristiano non può non lottare, non può non lottare per la giustizia, non può non lottare per la pace, per l'accoglienza, ma nello stesso tempo deve imparare a contemplare, ad amare il silenzio, ad amare le scritture, ad amare la meditazione. Allora, lotta e contemplazione, penso che sia la sintesi perfetta. Un cristiano è questo qui, ma perché Gesù era uno che lottava e che contemplava. Basta leggere i Vangeli e capire come Gesù faceva per imparare anche noi a fare oggi. E allora mi piacerebbe tanto che ciascuno di noi si verificasse, perché ve ne accorgete anche voi quanto le persone dicono di amare Dio, di proclamarlo, di predicarlo, ce l'hanno sempre sulle labbra, ovunque e dovunque, ma poi si ritrovano a non lottare per la giustizia, a non amare il fratello, la sorella, l'amico, il nemico anche, perché non dimentichiamo che il Signore ci dice anche ama i tuoi nemici. E allora un cristiano che parla di Gesù, che sgrana rosari e che fa pellegrinaggi, che fa tutte le devozioni possibili, ma quando vede un immigrato lo vuole mandare via, quando vede un povero è indifferente, quando vede un carcerato lo etichetta, quando vede un tossico se ne sta alla larga, quelle devozioni, quelle pellegrinaggi, quello sgranare il rosario veramente serve a nulla. È dissociato quel cristiano. Lo stesso è vero anche per chi invece si dedica completamente agli altri, lottando per la giustizia, ma dimenticandosi di ritrovare la forza nella preghiera. Anche lì c'è una schizofrenia, almeno per noi cristiani. Poi conosciamo chi non crede, fa delle cose meravigliose, o che crede in altre cose fa cose ancora più grandi di noi. Ma il cristiano è questo. Io non posso aiutare l'altro semplicemente perché sono un filantropo, quindi perché amo gli uomini. No, io lo faccio perché in quella prostituta, in quel carcerato, in quel tossico, in quel povero, in quel giovane che sta vivendo quel momento difficile c'è Gesù. Perché altrimenti non funzionerebbe. Cioè, c'è dedicarmi completamente all'altro perché nell'altro è l'immagine di Dio. E questo lo sappiamo. Però spesso viviamo questa schizofrenia che è diffusissima in questo tempo. È diffusissima questa proprio schizofrenia interiore ed esteriore, e non si riesce bene a capire come fare sintesi. E allora Gesù ci propone proprio il comandamento dell'amore, dove amore ha veramente senso se noi gli diamo contenuto. Perché io sono con voi quando mi dite che la parola amore è abusata ormai. Tutti amano, tutti vogliono amare e sentirsi amati, tutti. Cioè, chiunque di noi che è qui direbbe che l'amore è importante. Ma praticamente l'amore che significa? Amare veramente l'altro e amare Dio, cosa significa? Io penso innanzitutto avere una vita libera, perché solo chi è libero è capace di amare. Sentirsi liberi, io penso che è la cosa più importante per amare l'altro, per amare le persone che in qualche modo fanno parte della mia vita. E amare significa amare oggi, non ieri e né tantomeno domani, perché il verbo amare ha solo senso al presente. Se io dico ti ho amato, non produce frutto. Se io dico ti amerò domani, non produce nulla. L'amore ha senso solo al presente. Quando io dico ti amo, allora trema la terra. Quando io dico ti amo oggi, non domani e non ieri, e ti amo perché in questo momento so amarti così come sono, con tutti i miei limiti, le mie bellezze, ma ti dico ora io amo. Allora io penso che sia importantissimo frequentare un po' l'amare in questo senso. Non possiamo rimandare l'amore e neanche possiamo essere nostalgici di un amore che fu. Ama oggi, ama quella persona che hai davanti, ama la tua vita, ama i tuoi figli così come sono, ama tuo marito così com'è, tua moglie così com'è, i tuoi amici, i tuoi parenti, le persone che tu incontri. Amale perché dentro ciascuna di loro c'è l'immagine di Dio impressa nel cuore. Io amo terribilmente i miei amici buddisti perché ci insegnano una delle cose che noi abbiamo perso di vista, vedendo le ultime cose che accadono nel nostro paese italiano, e che ogni volta che vedono una persona, i buddisti si inchinano davanti all'altro per dire: io mi inchino davanti a Dio che è dentro di te. E si inchinano davanti a tutti, cristiani, ebrei, musulmani, africani, italiani, giapponesi. Non esiste tutto questo. Dio è unico e sta in ciascuno di noi alla stessa maniera, di tutti. Allora a me mi fa sempre pensare a quanto noi ci siamo dimenticati questo, che dentro l'altro, chiunque l'altro, abita Dio, e ci si china davanti l'altro per amore. Questo è amare, questo è amare secondo l'essere cristiano. Invece gli ultimi tempi mi sembra che stiamo perdendo di vista questo, è come se è qualcosa che non ci appartiene. Invece ci appartiene l'accoglienza totale dell'altro. L'unica vera misura dell'amore è amare senza misura. L'amore non può avere condizioni, cioè non è che io ti amo se tu, non esiste il se, oppure ti amo ma, se ma, non esistono, o ti amo o no. E non ci possono essere compromessi, non ci possono essere tiepidezze. O amo Dio o amo il Vangelo totalmente tutto, oppure no. O amo Dio nella sua totalità, oppure no. Quindi noi abbiamo frainteso tantissimo l'idea di amare, perché pensiamo tutto il contrario di tutto. Se noi ci si confrontasse ora su cosa significa amare, sì, diremmo due o tre cose in comune, ma poi ne abbiamo fatto anche un'esperienza molto soggettiva, che va anche bene in maniera personale, ma se ti apre. Ma se questa esperienza soggettiva dell'amore ti chiude e ti dice: amo solo i miei, amo solo quelli che c'ho lì, non è un atteggiamento cristiano. Puoi farlo benissimo, ci mancherebbe, ma il concetto di famiglia non funziona secondo la logica del Vangelo. Io non devo amare soltanto i miei familiari, io non devo amare soltanto i miei amici, io non devo amare solo quelli che la pensano come me, non devo amare solo i cristiani. Cioè l'amore di Dio che ci propone è universale. Non so se voi avete ascoltato, non è che dice: ama il prossimo che è italiano, che è bianco, che la pensa come te. Mi sembra di no. Ama il prossimo, chiunque esso sia. E l'amore è chiaro che ti mette in una condizione di rischio e di precarietà. Ma chiaro, chi dice che amare è facile? Solo Tiziano Ferro ci ha potuto fare una canzone che dice: l'amore è una cosa semplice. Ma non lo è, non lo è. Con tutto rispetto, Caruccio ha fatto una bella poesia, canzone, ma l'amore è faticoso, è chiaro. Cioè amare è faticoso, e chi lo dice che è una cosa semplice? È complicato a volte amare. Amare già una persona è complicato. Figurati la richiesta di Gesù che ti dice: ama il prossimo, e significa tutte le persone, cerca di amarle e di dargli qualcosa di te, diventa ancora più complicato e difficile. Allora Gesù questo lo sa, però non possiamo non provarci, non possiamo trincerarci dietro dei giudizi e dei pregiudizi. Il Vangelo non è un'ideologia, il Vangelo è pratica, è concretezza. Gesù non sta proponendo un'ideologia, sta proponendo uno stile di vita, ci sta dicendo: così io porto avanti la vita. Ti va? Sì. Ti va? No. Va bene uguale. Però ciascuno di noi è chiamato a scegliere, è chiamato a decidere come veramente amare. L'amare cristiano è questo. Non ci sono equivochi, non ci sono interpretazioni, non ci sono momenti in cui io posso pensare soggettivamente una cosa e trasformarla a mio uso e consumo. L'amore non possiede, l'amore non trattiene, l'amore ne rende liberi, o non è amore. E l'amore per tutto, quello sentimentale, quello per la famiglia, quello verso gli altri, verso i bisognosi, l'amore o libera o non è amore. Io, se forse una cosa ho imparato in questa vita, è solo questa: ma mi basta. Mi basta sapere che quando io amo, l'amore deve liberare l'altro. Ma se non lo libera, non è amore. Se lo rende ancora più schiavo, se lo rende ancora più succube, non è amore. Allora io penso che ciascuno di noi dentro possa fare un cammino personale sul senso profondo dell'amore. L'amore più lo trattieni e più guarda altrove. L'amore più lo possiedi e più muore. L'amore ha bisogno di apertura, ha bisogno di accoglienza, ha bisogno di scavalcare i muri e confini. L'amore non può avere confini. E stiamo parlando di un amore che si incarna nella mia vita, non di un'idea, non di qualcosa lontano. Noi tutti sappiamo che l'amore esiste, nonostante tutto, perché non è vero che esiste solo ciò che noi vediamo, esiste anche ciò che noi non vediamo, e l'amore è uno di questi. Non lo vediamo, ma sappiamo tutti che esiste, e sappiamo tutti che il Signore ci suggerisce come unica via questa, senza compromessi. Chiediamo al buon Dio di aiutarci in questa esperienza d'amore, che possa veramente spingerci in avanti, allargare il cuore, spalancare le braccia e avere una mente intelligente, aperta, mai chiusa e mai morta. Quindi preghiamo perché questa settimana ciascuno di noi possa fare esperienza d'amore.